Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno. Oggi è addirittura venerdì 21 aprile 2006 e questa è sempre Quinta di copertina in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Questo è sempre Antonio, cioè questo, io sono sempre Antonio Sofi, che vi parla, questa volta non dall'automobile come ieri, e vi ricordo anche l'indirizzo email, che è quintadicopertina@apogeaonline.com. Ogni volta le prese con una discreta mazzetta di giornali, di quotidiani, la ricerca di articoli riguardanti innovazione e tecnologia sembra andare sull'otto volante. Un giorno c'è molto, l'altro giorno c'è nulla. Ieri era una giornata abbastanza ricca che ha tenuto fuori dalla necessaria selezione per la rassegna molti articoli. Oggi in realtà devo andarli a cercare col lanternino. Un po' l'effetto di quello di cui parlavamo un po' di tempo fa più volte, del fatto che l'innovazione è una bestia strana del giornalismo, per cui non avendo un luogo dedicato da riempire, molto spesso va come le maree, un giorno alto, un giorno basso. Iniziamo con un articolo che trovo sulla Stampa, a pagina 19, a firma di Anna Masera, con un ulteriore approfondimento, riflessione di Gianluca Nicoletti nel taglio basso, e la notizia è di un brevetto della Philips per un dispositivo che ferma lo zapping quando in TV c'è la pubblicità. L'avevo letto, a dire il vero, ieri, se non sbaglio, avantieri su Punto Informatico. Tutto era partito da una segnalazione del New Scientist, e Anna Masera racconta appunto di questo telecomando che costringe a guardare la pubblicità. Avete l'abitudine, così inizia l'articolo di Anna Masera, avete l'abitudine di fare zapping quando c'è la pubblicità in TV? Siete teleamatori selettivi e vi prendete la briga di programmare il videoregistratore di nuova generazione come l'americano Tivo per escludere tutti gli spot dai vostri programmi preferiti? Attenzione, una nuova tecnologia digitale prende di mira proprio voi. Il vantaggio di Tivo, che è appunto il videoregistratore di nuova generazione che permette di saltare gli spot nei programmi televisivi, sta nella possibilità di registrare una trasmissione TV con grande facilità senza gli spot pubblicitari. Ma nel momento in cui l'auditor rileva che quasi nessuno guarda più la pubblicità, i produttori e le emittenti, che subiscono gli introiti ridotti, vanno a caccia di sistemi che impediscano l'aggiramento delle inserzioni. Il marchingegno che vuole brevettare la Philips è pensato per assicurare gli inserzionisti: blocca il telecomando quando si cerca di cambiare canale durante la pubblicità in diretta, o il comando fast forward in una registrazione. Sempre più avanti, prendendo atto che però molti consumatori potrebbero avere da ridire, diciamo eufemismo, mette le mani avanti la Philips per venire incontro alle esigenze della parte di pubblico più sofisticata, che di pubblicità proprio non vuole sentir parlare. Hanno previsto che si possa pagare una cifra X, ovviamente ancora tutta da concordare, per tornare ad avere il diritto di saltare la pubblicità. Ma la Philips pensa proprio a tutto. Mettiamo il caso che, non potendo cambiare canale né andare avanti con il registratore, il videoregistratore, il placido teleutente si inalberi leggermente e cominci a verciare di mancato funzionamento dell'apparecchio. Secondo la Philips, e cito la ironica chiusura di Anna Masera, ha la risposta pronta. Le emittenti possono inserire sullo schermo, prima della pubblicità, un avvertimento della serie: siete sintonizzati sul Grande Fratello, sappiamo quello che fate, se provate a cambiare canale siamo pronti a punirvi. È interessante come questo tema della moltiplicazione dell'offerta e dei canali di distribuzione dei contenuti video, di cui per esempio parlava ampiamente ieri Nova, generi una dinamica tipica poi in fondo dei processi innovativi, una sorta di passo a gambero, dei grandi salti in avanti, Tivo, la TV digitale, l'on demand, i telefonini, una personalizzazione spinta, anche la ricerca di nuovi modelli di business, e poi, come forse inevitabile, dei poderosi salti all'indietro di tipo meramente conservativo, come proprio il caso, secondo me, del telecomando anti-zapping della Philips. Passiamo al Corriere della Sera, è un articolo divertente, mi ha divertito molto leggerlo, a firma di Germano Antonucci, con un richiamo in prima pagina che titola «Gira a destra e va nel fiume, i guai in auto con il navigatore, mappe vecchie, indicazioni sbagliate, il caso inglese». E racconta la storia di un paesino che si chiama Brook End, nel quale per colpa di dei navigatori satellitari che non sono aggiornati sul cambiamento di un passo all'interno di un fiume, una buona parte di automobilisti inglesi finiscono in questo guado. E racconta Germano Antonucci, in Gran Bretagna è nato un nuovo tipo di business, la pesca degli automobilisti. Ogni giorno ce ne sono almeno un paio che finiscono dritti nelle acque del fiume Avon, in un paese che si chiama Brook End, che suona ironicamente, spiega Antonucci, come fine del ruscello. La colpa, a quanto pare, è dei navigatori satellitari montati sulle vetture che passano da quelle parti. Di fronte a una strada chiusa per lavori danno un'indicazione sbagliata. Il guado, transitabile nei periodi normali, diventa insuperabile in caso di pioggia. Gli abitanti della zona, stufi di dover intervenire continuamente, hanno deciso di farsi pagare 25 sterline per ogni auto tirata fuori dalle acque. E l'articolo continua intervistando con delle belle piccole interviste a per esempio Carlo Di Giusto, giornalista di Quattro Ruote, che racconta che a lui capitò una cosa del genere in Sicilia e gli automobilisti, dice Carlo Di Giusto, devono tenere presente che il navigatore satellitare non è capace di apprendere da sé. Poi c'è un'intervista all'ex pilota di Formula 1 Jean Alesi, che racconta appunto di quando passa lungo il traforo del Monte Bianco il navigatore che probabilmente perde il segnale e mi chiede insistentemente di tornare indietro ed è chiaro che io non lo sto a sentire. E lo scrittore Sandro Veronesi, nel cui ultimo romanzo Caos Calmo, il protagonista e la figlia si divertono a evitare una dopo l'altra le strade suggerite dal GPS. È un gioco che faccio anche nella realtà, perché i navigatori mi fanno un po' pena. Sono ottusi, hanno quella voce perentoria che continua a indicarti la via giusta anche quando hai deciso di non seguire le indicazioni. Un bel esempio, secondo me, di piccolo articolo, 4-5 interviste, tutte tarate bene e tutte assolutamente on topic. Quindi, dopo queste due notizie, come capite, un po' leggerine, andiamo ancora più sul leggero. Sul Repubblica trovo un boxino minimo in cui si racconta dell'iniziativa promossa dal giornalista Mario Adinolfi, che ha chiamato Generazione Ulivo, perché lancia un'assemblea di autoconvocati per il 6 maggio a Roma, nelle quali invocare facce nuove per il Partito Democratico. C'è una schermatina del cannocchiale. Il blog di Adinolfi ha registrato 1400 interventi sull'argomento, come al solito è questo il modo e l'indice con il quale viene valutata l'opera e la produzione dei blog. Ultime due piccole segnalazioni. Una la trovo inaspettatamente su un mensile di informazione notturna e diurna, disco, pub, drink, music, happening, nightfly, allegato mensile a Metropoli. Sì, Metropoli Firenze, in cui a pagina 8 trovo nella rubrica tecnologia basta numeri, è l'ora delle parole con il ditloide. L'articolo è a firma di Leonardo Canestrelli e mi colpisce perché appunto di ditloide è un gioco nato in America, ripreso però da Andrea Tao. Un nuovo rompicapo linguistico, per esempio 365G in un A si deve risolvere in 365 giorni in un anno. Sui ditloidi ne aveva parlato Stefano Bartezzaghi, credo due settimane fa, sulla sua seguitissima rubrica sul venerdì di Repubblica. Mi incuriosisce ritrovarla in un luogo così appunto inusuale. La forza inaspettata della memetica, di cui Andrea è un raffinato cultore. Ultima segnalazione è un articolo che trovo sul Messaggero di oggi a pagina 19. È un articolo di Stefania Viti dal titolo Tokyo, la crisi della blog generation. I giovani non parlano più, per comunicare usano solo email e sms. Allarme delle aziende, i nuovi impiegati hanno perso la capacità di dialogo che per il commercio è risorsa fondamentale. La prima parte dell'articolo racconta delle opinioni dei vari CEO e presidenti delle aziende multinazionali giapponesi che, come papà buoni, si arrabbiano benevolmente con i giovani neolaureati e neoassunti, dicendo: ci sono cose che non possono essere comunicati per email, dovreste essere maggiormente coscienti della natura umana e spendere più tempo con altre persone invece di spendere tempo davanti al computer, eccetera eccetera. Devo arrivare fino alla fine per capire cosa c'entrano i blog, perché appunto in questo studio effettuato, che ha analizzato le caratteristiche del giovane impiegato alla sua prima esperienza lavorativa, risulta che la maggior parte dei ragazzi definiti blog type, cioè quelli che tengono un diario online, cioè, sono piuttosto obbedienti, voglio dire, questo è un bene, ma sfacciati e orgogliosi quando descrivono le loro aspirazioni lavorative nei web diary. Bene, questa era l'ultima segnalazione, io vi auguro una giornata molto sfacciata e molto orgogliosa, e l'appuntamento è a domani.